La storia in diretta. Stamani, non so ancora come sono andati gli incontri istituzionali e ci sarà a breve una dichiarazione del Presidente Mattarella, siamo il 13 aprile del 2018, la 18ª legislatura, ma ieri è stato un giorno molto importante perché è iniziato il secondo giro di consultazioni e sono stati ascoltati tutti i gruppi politici. E possiamo dire che, seguendo i media, gli analisti, eccetera, che ieri è stata sorprendentemente la giornata di Berlusconi. Cioè è lui che ha messo dei punti molto importanti. Intanto il Movimento 5 Stelle aveva ottenuto, senza chiederlo, di essere l'ultimo gruppo parlamentare ascoltato. Però non è più come nella prima tornata, che l'ultimo gruppo parlamentare chiudeva il giro di consultazioni. Il giro di consultazioni si chiude stamani con gli incontri istituzionali, quindi il che lasciava presagire che non ci sarebbe stato, cioè non ci poteva essere niente a breve, no? Perché quando finisce un giro di consultazioni potrebbe anche finire con il Presidente Mattarella che fa la dichiarazione e dice: io ho deciso di dare l'incarico, oppure prima di fare il giro di consultazioni chiama qualcuno al Quirinale e dà un incarico, ora si sta discutendo, vediamo qual è la differenza, o un incarico o un preincarico, perché è una differenza sostanziale, non è una differenza terminologica. Se invece dopo questo ci saranno anche incontri istituzionali, vuol dire che rimane simbolicamente il Movimento 5 Stelle l'ultimo ascoltato, però poi si aspetta altro. Ovviamente l'incontro di ieri lasciava anche, oltre a dover tessere la tela per arrivare alla costruzione del nuovo governo, fare i conti o meno, anche vedere come le forze politiche, perché questa è una decisione che non è che noi si può dire, noi ci si penserà alla Siria, no? Noi per ora ci andiamo a fare il governo, non ci venite a dar noia. No, abbiamo pressioni internazionali e quindi il governo, anche se è per affari correnti, deve comunque esporsi, dare informative al Parlamento, chiedere suggerimenti al Parlamento e prendere una decisione. Quindi è importante anche capire come i gruppi parlamentari vedono questo, perché la giornata si è aperta con una dichiarazione di Gentiloni, che due giorni fa aveva detto: se Assad usa le armi chimiche è ovvio che non si può rimanere insensibili, però ieri ha detto che non è previsto un intervento militare dell'Italia in Siria. È eventualmente possibile che i nostri alleati, quindi gli americani, usino le basi logistiche, no? E sembrava una posizione non belligerante importante, ma poi Berlusconi è andato ben oltre e vediamo, no? Allora, al di là dei liberi uguali, le autonomie, i gruppi misti, che hanno detto cose sicuramente importanti, però non è per non rispettare queste forze parlamentari, però diciamo che è diventato significativo, visto i numeri, quello che dicono PD, centrodestra e Movimento 5 Stelle. Allora, i punti in comune, ma anche di liberi uguali, delle autonomie, del gruppo misto, cioè quello si diceva prima di Derrida, il punto in comune è che tutti dicono che bisogna far presto a fare un governo, però ognuno rimane sulle sue posizioni. Il PD è rimasto sulla sua posizione, che è questa della collocazione in una dimensione di opposizione. Qualcuno dice: non esiste più il concetto di opposizione, visto che non ci sono barriere ideologiche, esiste il concetto di minoranza. Avendo votato Rosatellum, qualcuno all'interno del PD, ma non la delegazione, dice: non si può bloccare il dialogo con nessuno. Invece il PD, Martina, ha detto: noi ci collochiamo all'opposizione. No, questo è il nostro ruolo. Chi ha vinto e ha fatto dichiarazioni di vittoria, ora deve anche formare il governo. Qualcuno ha trovato coerente la posizione del PD, qualcuno l'ha trovata un pochino quella della del rinascimento, no? Del dispettuccio, voi non mi avete considerato, allora ora venite poi a chiedere a noi, noi stiamo dalla nostra parte. Qualcuno dice all'interno del PD, siamo nel paese Italia, non siamo in grado di governare da soli, perché si deve prendere il 50%, è ovvio che si deve avviare un dialogo. Arriva il centrodestra e qui era significativo. Perché nei giorni scorsi c'era stato un riavvicinamento tra Movimento 5 Stelle e Lega per via cellulare, telefonata fra Di Maio e Salvini, e Di Maio ha detto che quando lui parla con Salvini si capiscono. Beati loro, noi abbiamo più difficoltà noi a capire loro, però loro si capiscono. Però c'è un ostacolo alla nascita di un governo Movimento 5 Stelle Lega, e l'ostacolo si chiama Berlusconi. Dice: ma se, cioè, guardate, per il Movimento 5 Stelle l'ostacolo è Forza Italia, è proprio la composizione di Forza Italia. Abbiamo dimostrato una responsabilità, abbiamo votato la Casellati, però noi saremo eventualmente anche disponibili a una collaborazione con Forza Italia. Basta che Berlusconi, allora, gli si era chiesto, faccia un passo indietro. Ieri Di Maio ha usato un altro termine, capisco che può sembrare un po', no, il sofismo, però ha usato il passo di lato. Quindi che è una cosa diversa. Quindi tutti aspettavano chi avrebbe parlato del centrodestra, perché il centrodestra si sono presentati in tre: Meloni, Salvini e Berlusconi, no? E già Berlusconi va o non va per il Movimento 5 Stelle, però poteva anche dire farà un passo di lato, si metterà di parte, eccetera. Chi va al microfono? Berlusconi. Ma come tutti gli abili showman, con il colpo di teatro. Parlo io, quindi addio, il leader è ritornato Berlusconi, Attilio Salvini, dice: noi ci siamo incontrati, abbiamo scritto un documento insieme che ora leggiamolo, ovviamente a leggerlo è il nostro leader Matteo Salvini. Però il presentatore chi è stato? Berlusconi. Salvini inizia a leggere questo documento dicendo che è un documento invidiabile da parte delle altre forze politiche che non trovano una collaborazione al proprio interno, mentre noi che siamo pur forze politiche diverse abbiamo trovato un'unità su un documento. Un documento che dà piena fiducia a Mattarella e che elenca dei punti che sono i punti triti e ritriti, la disoccupazione giovanile, il lavoro, la riforma fiscale. E mentre Salvini parlava, Berlusconi diceva, come ti visto, questo te l'ho detto io, questo te l'ho detto, bravo, bravo. Cioè, come dire, sono io lo spirito della cosa. Poi sbagliava un po' numeri perché poi ritornava indietro le dita, non riusciva a contare bene, ma però tutto è. E Salvini, quindi, fino a lì, l'ha presentato Berlusconi, che è il secondo, ha parlato Salvini, l'idea che lui possa fare un passo di lato può esserci. Prende la parola Berlusconi, quindi Berlusconi parla una volta, Salvini legge il documento scritto da tutti, quindi l'unico che ha avuto autonomia di pensiero, autonomia di parola, tra te, è stato Berlusconi, perché Salvini ha letto quello che hanno tutte e tre. La Meloni è stata zitta, in un'ottica che ieri è stato un pochino avvilente, non sono nemmeno uno dei simboli del sessismo, eccetera, però tra tutte le donne che andavano, ce n'era una e prendeva la parola, tutte di lato zitte. È stata per Giulia Grillo nel Movimento 5 Stelle, e stessa cosa è avvenuta per il centrodestra. Berlusconi riprende la parola e dice ai giornalisti: fate i bravi, no? Scrivete chi è veramente democratico, non come gli altri, e riferendosi al Movimento 5 Stelle. Mentre Berlusconi esce, Di Maio entra con Toninelli e la Grillo, capogruppo alla Camera, capogruppo al Senato, quindi rappresentazione simbolica perfetta, il leader. Quindi vedete che il Movimento 5 Stelle è entrato, come giusto che sia, nelle liturgie del sistema, e Mentana, che io seguivo perché è l'unico che fa giornalismo, è l'unico che ha fatto seguire tutta la vicenda dall'inizio alla fine, dice: Di Maio va a parlare con Mattarella, senza aver sentito cosa ha detto Berlusconi. Polito del Corriere della Sera gli dice: ma perché dici questo? No, cioè, avranno avuto un iPad, un telefonino, dice, no, perché tecnicamente non c'è stato il tempo, perché mentre parlava Berlusconi Di Maio saliva, quindi un po' avrebbe detto, eccetera, la delegazione. Di Maio entra, normalmente i colloqui col Presidente della Repubblica hanno delle durate che non sono previste standardizzate, ma non superano mai, no? I 20 minuti, i 25 minuti, e Di Maio non esce, cioè, si prolunga, qualcuno mi ha detto, se si prolunga il colloquio, hai visto mai che hanno trovato una quadratura? Da Quirinale fanno sapere, e la cosa era dentro il Quirinale, quindi si, cioè, c'è cellulare, fanno sapere con un comunicato che il colloquio è terminato, è durato 20 minuti, quindi Di Maio è stato più fuori dalla porta del Presidente prima di parlare alla stampa che dentro l'ufficio del Presidente, perché ci ha messo 40 minuti per uscire e decidere cosa dire, no? Lì erano già partite le battute su social, dice deve scrivere, sa, le difficoltà, i verbi, le solite battute, no? su questo. In realtà probabilmente ha rivisto le dichiarazioni e hanno modellato l'intervento su questo. Salvini ha detto una cosa importante, che nel documento c'è scritto che è necessario fare in fretta a trovare un premier e il premier deve essere un esponente indicato dalla Lega, questo con accordo Berlusconi e Meloni, ma state attenti, non è più il leader della Lega ma un esponente indicato dalla Lega. È chiaro che c'è una differenza, no? Il Movimento 5 Stelle dice: noi il premier ce l'abbiamo, sono io, dice Di Maio, non si capisce perché la Lega sia ancora ancorata a Berlusconi e non lo invitiamo a fare un passo di lato, non più un passo indietro, segui Viola, segui per favore, è importante capire questi passaggi perché poi ve li chiedo. Non capiamo perché rimanga la Lega con la quale abbiamo dei punti di comprensione vincolata a Forza Italia. Noi abbiamo questo, che non è un veto, è proprio un elemento di impossibilità di dialogo, quindi addirittura più alto di un veto che come fatto si potrebbe togliere, e noi rimaniamo sul solito punto, abbiamo proposto un accordo di programma o alla tedesca o al PD o alla Lega, perché per noi non è importante con chi si governa ma cosa si riesce a fare. Noi siamo disponibili con tutti, non siamo disponibili con Forza Italia. Questo è il quadro della rappresentazione, ma quello che era poi dal 4 marzo già, che è un nome che girava, no? Ma che ieri ha girato con maggior rumore ed era nella delegazione che è andata dal Presidente della Repubblica per il centrodestra, è il nome di Giorgetti. Giorgetti della Lega, perché Giorgetti vede salire le proprie quote? Perché Giorgetti potrebbe avere anche l'appoggio del Partito Democratico. Non è così semplice, non è così scontato, però quando nel 2013 non si trovava una soluzione alla crisi, prima del governo Letta, Napolitano dette l'incarico a tre saggi responsabili scelti da lui di stendere un programma di priorità. Fra questi saggi c'era Giorgetti, vuol dire che Giorgetti ha la stima del presidente Napolitano, Giorgetti ha la stima del presidente Mattarella, perché è un uomo delle istituzioni. Non dimentichiamo che Di Maio è alla seconda esperienza parlamentare, Salvini ha la prima esperienza parlamentare. Giorgetti è un parlamentare di vecchio corso e per un costituzionalista come Mattarella dare l'incarico a uno che comunque conosce i meccanismi del Parlamento, conosce i meccanismi dell'economia, Giorgetti è un bocconiano, è stato per due legislature a capo della commissione bilancio, capisce di economia, è un produttivista, è uno che il reddito di cittadinanza, stai sicuro che non lo fa? È proprio fuori dalla sua cultura, è uno che è di una cultura economica che secondo me la sinistra non potrebbe mai appoggiare, ma al PD ultimamente è piaciuta perché comunque risegue delle linee anche che si sono viste nei governi Renzi e nei governi Gentiloni. Non è così facile perché comunque vorrebbe dire appoggiare la Lega, però potrebbe esserci un intervento di Mattarella per equilibrare questo tipo di situazione. Sarebbe una vittoria di Berlusconi, perché è vero che sarebbe indicato un esponente della Lega, ma un esponente della Lega che, oltre a piacere ad alcune parti del PD, piace comunque anche a Forza Italia, che ha una visione economica molto simile a quella di Berlusconi, più simile a quella di Berlusconi che a quella di Matteo Salvini. Salvini comunque metterebbe un'opa, perché comunque avrebbe un esponente della Lega. E inoltre Giorgetti non si brucia, non si brucierebbe a differenza degli altri. Cioè, se Di Maio ottiene un incarico e poi non ottiene la fiducia del Parlamento, è un'onta. Salvini ottiene un incarico e poi non ottiene la fiducia del Parlamento, è un'onta. Giorgetti, chi lo conosce? Quindi, cioè, provo a fare l'esempio non calzante, ma se Di Biagio viene chiamato a allenare la nazionale per due partite, per Di Biagio non è che si brucia, è un onore, perché lui non aveva mala prospettiva. Ma se te chiami in nazionale Ancelotti e poi dici, poi si vede come va, Ancelotti con la storia che ha, le coppe dei campioni che ha vinto, non si viene a bruciare per allenare l'Italia due amichevoli. Te dici, chiamo Foschi a allenare la nazionale per due volte, Foschi ci vola, no? Non è che ha niente da bruciarsi. Cioè, nella carriera di Di Biagio essere stato allenatore della nazionale per due partite è comunque un onore. Per Ancelotti, Mancini, no. Per Di Maio, Salvini, no. Un preincarico o un incarico che porta a un'eventuale sconfitta sarebbe comunque grave. Per Giorgetti, no. Ora, il problema è, se si va in queste ipotesi, no? Si va verso un preincarico o un incarico? Differenza. Preincarico, come l'ha avuto Bersani, no? Nel 2013. Preincarico, il Presidente della Repubblica dà un preincarico, spetta a Giorgetti o a chi avrà il preincarico andare a vedere se esistono le condizioni per formare il governo, e poi va dal Presidente della Repubblica e dice esistono le condizioni o no. Però il governo non ci sarebbe. Capo del governo sarebbe ancora, per le statistiche, se c'è un preincarico, Gentiloni. Sarebbe quindi un governo, no? Con un potere di affari correnti e un uomo preincaricato che dovrebbe. Se si dà l'incarico, a quel punto, nel momento che lui ottiene l'incarico, ma ancora non ha la fiducia del Parlamento, lui è formalmente capo del governo, però senza essere nelle piene funzioni. È chiaro? Quindi andrebbe a sostituire Gentiloni. E allora sarebbe lui a traghettare questa crisi, anche verso la crisi siriana, e se eventualmente si dovesse arrivare a nuove elezioni, ci andremo con questo governo che non avrebbe ottenuto la fiducia del Parlamento. È chiaro questo? Quindi si ritarderebbe, la scadenza non sarebbe più il 24 maggio, ma sarebbe la data dell'incarico data a Giorgetti o chi per lui, e ci sarebbe 2 mesi di tempo per trovare una soluzione, oppure andare a nuove soluzioni. Giorgetti ottiene la fiducia o chi per lui, oppure si va a nuove elezioni. Qualcuno dice, quindi altre due questioni rimangono aperte, quella siriana che devo riprendere. Qualcuno dice, fino ai primi di maggio non accadrà niente. Perché? Perché comunque, e il PD lì è stato bravo dal punto di vista del proprio interesse, il 22 aprile, domenica, si vota, non questa, tra 9 giorni, in Molise, e Molise è un banco di prova importante per il Movimento 5 Stelle, perché lì potrebbe vincere. Il 29 aprile si vota per il Consiglio regionale in Friuli, che è un banco di prova importante nella Lega. Qual è la grande preoccupazione di Movimento 5 Stelle e Lega? Che se il Movimento 5 Stelle fa un accordo con la Lega, il Molise potrebbe risentirne negativamente. Se la Lega fa un accordo con il Movimento 5 Stelle, potrebbe risentirne negativamente in Friuli. Quindi è bene fermarsi a bocce, giocare poi a bocce ferme. Ma e Martina del Partito Democratico, Fabrizio Martina, ora segretario reggente, ha detto: non si può certo aspettare i tempi dei tornaconti dei partiti, fate in fretta, sapendo che loro vogliono aspettare Molise e Friuli, anche se non l'hanno detto, perché poi l'hanno detto bisogna far presto, eccetera. Situazione siriana. Cioè, Gentiloni era sembrato rassicurante dicendo non è il caso di intervenire, stesse parole sono di Di Maio, scritto proprio sul documento da parte del gruppo del centrodestra è che non solo non si interviene, come ha detto Gentiloni, ma non si fornisce nemmeno le basi per, dal punto di vista logistico. E Gentiloni invece su questo è aperto, chiaro? A meno che, e qui, non ci sia una risoluzione dell'ONU in questo senso. Ma perché Berlusconi può consentirsi questo? Risoluzione dell'ONU in questo senso? Perché dicendo proprio no a Trump, lui è più amico di Putin che di Trump, quindi, però dicendo proprio no a Trump creerebbe una mina a livello di politica estera. Lui non dice no. Se c'è una risoluzione dell'ONU che dice che si va come ONU, ovviamente l'Italia non si tira indietro, ma la risoluzione non può esserci perché la Russia fa valere il diritto di veto. Quindi è come dire, se mi viene a prendere l'astronave esco con te. Procurati un'astronave, no? Cioè non è che ti ho detto no, però in pratica è un no pesante alla dimensione siriana. C'è da dire anche una cosa, che Giorgetti è molto filoamericano, mentre Salvini e Berlusconi, specialmente Salvini, nella crisi siriana hanno tenuto una posizione che è molto più vicina a quella di Putin, ok? Del secondo giro di consultazioni della 18ª legislatura, siamo alla storia in diretta, siamo a oggi 14 aprile 2018, e il giro di consultazioni si è fermato ieri, noi ci siamo fermati al giorno prima. Abbiamo raccontato cosa è successo nell'incontro tra Mattarella e partiti per bocca dei partiti. Ieri, dopo aver ascoltato Casellati, Fico e Napolitano, ovvero le istituzioni, Mattarella ha fatto una dichiarazione, durava un minuto e mezzo, una dichiarazione molto semplice, dicendo che quello che necessita il Paese è un governo nel pieno esercizio delle sue funzioni, ma i partiti politici sono a uno stallo totale, non c'è stata nessuna evoluzione positiva tra primo e secondo colloquio che Mattarella ha avuto, ha richiamato tutti alla responsabilità e questo è il punto della situazione. È un punto della situazione che però lascia aperte delle strade, la strada che abbiamo detto ieri, che è quella di Giorgetti. La strada di dare un preincarico a Salvini e a Di Maio facendo valere, e una riflessione che Mattarella potrà fare, se conta più il partito o conta più la coalizione. È vero che la legge elettorale parla di coalizioni, ma è anche vero che non avendo ottenuto la coalizione il risultato del 40%, il partito diventa l'elemento rilevante e quindi potrebbe dare l'incarico, preincarico, e il preincarico, dice qualcuno, non brucia. Noi abbiamo visto che il preincarico dato a Bersani invece ha bruciato, quindi bisogna vedere se Di Maio o Salvini, più sembra al limite Di Maio, possano essere convinti da un preincarico. Nel caso scelga una figura istituzionale, che potrebbe essere Giorgetti, che poi non è proprio istituzionale, della Lega, o un'altra figura di riferimento, questa dovrebbe andare a trovarsi i voti, no? E poi presentarsi. Oppure potrebbe dare non tanto un preincarico, ma una richiesta di lavoro al Presidente della Camera o del Senato, perché sia lui a fare il lavoro di cucitura per capire se c'è la possibilità di costruire un governo o meno. O addirittura, qualcuno dice, dare un incarico a Fico. Ieri, mentre due giorni fa sembrava più la Casellati in pole position per un governo istituzionale, ieri si è fatto il voto di Fico, perché il nome di Fico, perché Fico sarebbe un mettere in crisi il Movimento 5 Stelle, per perché a quel punto te l'ha dato. È vero, lo sai perché è presidente della Camera, comunque lui è un esponente del Movimento 5 Stelle, quindi Di Maio verrebbe messo in una posizione secondaria, che poi potrebbe giocarsi difficilmente in un altro tentativo. Bisogna vedere se Fico accetta, se Fico ascolterà la base o se Fico invece dall'alto del suo ruolo istituzionale dice a questo punto il mio compito non è più ascoltare la base ma ascoltare il Presidente della Repubblica, e potrebbe accettare questo preincarico, questo incarico che potrebbe far saltare il banco. Comunque ha già detto il Presidente della Repubblica che fino a mercoledì o giovedì della prossima settimana non accadrà niente, però intanto il tempo va avanti, la questione siriana è ormai una questione che è esplosa, non è più un rischio, è un'esplosione, e è anche vero che tutte le principali forze politiche italiane hanno dichiarato un'indisponibilità a una partecipazione a uno scontro bellico, però c'è una discussione aperta sull'uso delle basi logistiche o meno, e Berlusconi ha messo il carico dicendo che il centrodestra è indisponibile anche alle basi logistiche. Quindi è una questione aperta e spinosa.